Libri, storie e idee con Michele Serra.
Ben ritrovati, comincia il pomeriggio letterario di Rete 2 con Alice. Bentornati da me, Michele Serra, in una puntata che potrebbe essere intitolata L'amore in breve. Ad esempio, uno dei titoli possibili, non nel senso che sia possibile chiudere il discorso amoroso in due parole, altrettanti luoghi comuni, ma nel senso che oggi incontreremo due libri che parlano d'amore attraverso una forma letteraria appunto breve, e cioè quella del racconto. Il racconto che è, che deve essere, un lampo perfetto, racconto in cui forse l'ispirazione, ammesso che esista quella roba lì, ecco, forse l'ispirazione è in qualche modo più importante della struttura e dello stile, o forse no, non lo so io, magari ce lo spiegheranno proprio gli autori che incontreremo oggi.
È come se fossero le palline di un flipper. Ecco, allora, quando tu hai i giochi a flipper, quello là però analogico, antico, tu hai tutte le palline, tu sai quante munizioni hai e ce le hai tutte là, però a un certo punto devi farne partire una. Un po' uno scrittore c'ha tante storie da parte e poi a un certo punto ne parte una e quello è il libro che uscirà. Quando fai una raccolta di racconti fai partire un sacco di palline, questa è.
E sarà Valeria Parrella, la prima autrice che incontreremo oggi. Abbiamo sentito la sua voce, ci parlerà della sua passione per il racconto e per il racconto della passione, perché lei nel corso di tutta la sua storia di scrittrice e drammaturga ha raccontato anche l'eros. È un elemento che è sempre stato presente nelle sue opere, però oggi è ancora più al centro del discorso in questa raccolta di racconti, che si intitola Piccoli miracoli e altri tradimenti ed è pubblicata da Feltrinelli. Poi ancora racconti, sentimenti, amore e sesso, con il libro di Luca Ricci che racconta, appunto volendo gli stessi temi, ma da prospettive completamente diverse, sia umane che letterarie. Il libro si chiama Gotico Rosa e lo pubblica La Nave di Teseo. E devo dire, è molto divertente che siano uscite quasi contemporaneamente due raccolte di racconti italiane che si prestano a una lettura in qualche modo simmetrica. E infatti, un paio di settimane fa è uscito sul supplemento letterario del quotidiano La Stampa, che è abbastanza storico, insomma, il Tutto Libri, è uscito un articolo che proprio li metteva uno di fronte all'altro. L'articolo era di Gianluigi Simonetti, che è un professore, ma soprattutto un critico e fondatore, tra l'altro, della rivista online Snaporaz, che ha il non piccolo pregio di ospitare gli articoli sul cinema scritti da Alberto Pezzotta. Ma adesso non voglio parlare delle riviste culturali che piace leggere a me, era per dire che Gianluigi Simonetti ha scritto che Gotico Rosa e Piccoli Miracoli e altri tradimenti sono due libri che rimandano a due modi opposti di immaginare non solo il racconto breve, ma in generale la letteratura.
Alice.
Intendiamoci, non di soli racconti vivrà questa puntata di Alice, perché abbiamo anche, come spesso capita, un ospite internazionale che ha appena visto stampato il suo primo romanzo in traduzione italiana. Lui è lo scrittore coreano Kim Ho-yeon, caso letterario gigantesco in Corea con milioni di copie vendute. Il romanzo si intitola Il mini market della signora Yom e lo pubblica l'editore Salani. Prima però di raccontare tutti i libri di oggi e quindi di cominciare Alice di questo sabato 2 marzo, andiamo come sempre a guardare dentro il Mirador, lo specchio di Alice che riflette le proposte letterarie inaspettate e sorprendenti attraverso le parole di grandi autrici italofone. Oggi abbiamo con noi Ija Bashego per raccontarci il romanzo della scrittrice americana Kaylin Bayron, intitolato Cenerentola è morta e pubblicato da Fandango Libri. E anche questo in realtà parla d'amore e di rapporto tra i sessi, con l'aspetto di una favola per ragazzi che nasconde però qualcosa di più. Ma sentiamo Ija Bashego.
Dobbiamo distruggere tutto e ricominciare da capo. Così dice la protagonista di Cenerentola è morta di Kaylin Bayron, edito in Italia da Fandango Libri. E qui, ad essere distrutta, è una favola, una di quelle che tutte le persone del mondo conoscono, Cenerentola. Byron, evidentemente stanca della tradizione e anche della melassa che la storia si porta dietro, e come darle torto? Che noia il principe azzurro, salvatore di donne in difficoltà, che noia il colpo di fulmine fatale, che noia avere come unico scopo della vita farsi corteggiare, andare ad un ballo, vestirsi da sogno, essere data in sposa a qualche sconosciuto. E per questa noia, per la rabbia, per la propria identità femminista e queer, che l'autrice distrugge il classico e vivranno felici e contenti, per immettere nella storia di Cenerentola un po' di mistero, un po' di horror, un po' di sana ironia. Colleen Byron ribalta tutto e crea un mondo distopico, un mondo di Cenerentole in trappola, dove comanda un uomo cattivo, senza età né morale, che per ricordare la favola del suo antenato, il principe azzurro, e della povera Cenerentola, costringe le adolescenti del regno a partecipare ad un ballo. E se qualcuno le sceglierà al ballo, saranno salve, se no saranno intrappolate fino alla fine dei loro giorni in un recesso buio e inaccessibile del castello. Ed ecco che quel "e vissero felici e contenti" assume tutto un altro sapore. Sinistro e patriarcale. La domanda che si pone il romanzo, dedicato ad un pubblico young adult, ma che è decisamente una lettura per tutte, tutti e tutte, è se il futuro delle ragazze del regno può cambiare, o se si sarà costrette a vivere per sempre, per l'eternità, sotto la cappa del potere dei patriarchi. Tutto sembra tristemente immutabile, ma poi entra in scena Sophia Grimmens, una ragazza queer, che di sposare un pretendente al ballo non solo non ha nessuna voglia, ma quando pensa all'amore, per lei l'amore agli occhi della sua amica Erin. Ed è allora che Sophie decide di scappare e di conoscere quello che sta al di là di tutte le cose. Sarà lei a scoprire che la favola di Cenerentola non è esattamente come ce l'hanno sempre raccontata e che la realtà ha un sapore triste, come del resto è triste il futuro delle ragazze, che se non si ribellano, vengono messe nel recesso buio del castello. Sophie di fatto è una amazzone, una che non vuole farsi mettere i piedi in testa dal patriarcato. La scrittura di Colleen Byron è frizzante, briosa, piena di suspense, domina la trama, l'autrice, e incolla ogni persona che si accinge a leggerla alla pagina. Un romanzo non solo avvincente, ma rivoluzionario, perché sarà finalmente Cenerentola a decidere per se stessa e non di certo un principe azzurro di passaggio. Il mio voto è un bel 10. Libro davvero, davvero da far leggere alle figlie, alle nipoti, alle sorelle, ma anche alle madri e alle nonne.
Mirador. Dopo il viaggio attraverso il Mirador insieme a Giavascego, andiamo subito a parlare d'amore con Valeria Parrella, che abbiamo raggiunto telefonicamente dalla sua città, Napoli, qualche giorno fa. Lei è scrittrice, drammaturga, ma anche attivista politica, scrive su giornali e riviste. È un personaggio molto conosciuto della cultura italiana, ma soprattutto è una scrittrice estremamente abile, sempre divertente e con un gusto per, come dire, la sferzata ironica, che insomma, avercene di più tra le cose che leggiamo di questi tempi. Ed è anche un'autrice che ha parlato molto spesso di amore e di sesso, a partire dal suo fantastico, ve lo consiglio, Aggiornamento all'Enciclopedia della Donna, che ha pubblicato qualche anno fa per Einaudi. Prima di chiamarla Valeria Parrella, ho letto un'intervista che lei aveva rilasciato al giornale della sua città, Il Mattino di Napoli, in cui parlava di questi racconti come di qualcosa di più scostumato del solito, usando una parola tipica dell'Italia del Sud che trovo molto bella. E allora siamo partiti proprio da questo termine, scostumati, per raccontare Piccoli Miracoli e altri tradimenti, che è proprio l'ultima raccolta di racconti di Valeria Parrella.
Allora, no, quello che era scostumato era il San Valentino, perché i racconti sono usciti il giorno di San Valentino, quindi ho fatto un reading e non volevo che i lettori che sono generosamente venuti pensassero che era una cosa mielosa, con l'amore, col cuoricino. Per quello che riguarda in generale la raccolta, sono intrisi d'amore, sono intrisi di non convenzionalità dell'amore, cioè non quell'amore che noi ci aspettiamo appunto stato codificato in qualche modo.
A me sembra comunque, adesso non voglio insistere, che sia un momento storico in cui c'è una certa voglia di Eros nelle storie, cioè, non so, queste serie dell'HBO dove sono sempre tutti nudi. Poi vedo, non so, su TikTok le BookTalker che consigliano, c'è tutto un filone di libri spicy. Ecco, crede che ci sia qualcosa nell'aria di diverso o è il solito e poi io sto inventando?
Io sono nel 2024, ma sono nata nel 74, quindi ho 50 anni. Mi sono sempre occupata di erotismo in tutti i miei libri. Pensi che io una ventina d'anni fa scrissi un romanzo che si chiamava Lo Spazio Bianco, ed era un romanzo, in realtà lo Spazio Bianco era un ospedale, quindi era un romanzo che non aveva veramente nulla di erotico. A un certo punto, la madre della bambina ricoverata, sì, va a letto con un dottore. La mia editor, che allora era in Einaudi, mi disse: ma scusami, è una cosa stranissima, questa c'è la bambina in ospedale e va a letto col dottore. Dico sì, perché proprio perché uno si vuole distrarre, perché l'erotismo, l'amore sono delle camere di compensazione, sono il gioco per gli adulti. Cioè, in fondo, meglio questo piuttosto che ne so, che deve fare? Si deve fare l'eroina, sta poveretta. Cioè, va bene, no? Fa una cosa bella, in sé è una cosa giocosa. Quindi io non lo so a che punto sta la letteratura erotica nel mondo, io l'ho sempre frequentata, però per erotico intendo proprio etimologicamente da eros, cioè dal desiderio, perché eros, la traduzione di eros come amore è sbagliata, eros vuol dire desiderio, cioè alla lettera, glielo dico proprio, faccio la professoressa, diciamo così, sono un po' pedante, è il movimento che ci porta verso la bellezza. Questo è l'Eros. Poi gli hanno messo la luce, gli hanno messo la freccia con l'arco e l'hanno fatto diventare una cosa uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, ma non è solo quello, è proprio un'altra cosa.
Senta, visto che prima ho detto del racconto che dà il titolo alla raccolta, Piccoli Miracoli, l'altro pezzo del titolo è Altri Tradimenti. Il tradimento è ancora un ultimo tabù che sta cadendo nelle nostre relazioni?
Allora, guardi, il tradimento a cui fa riferimento lei è il tradimento classico, cioè c'è
Certo.
una coppia ufficiale e c'è un terzo che si mette tra di loro. A me è un tabù che piace perché a me l'amore coniugale piace, quindi mi piace che capisco che in tanti anni di matrimonio ci possa essere qualche tradimento, preferisco sempre non venirlo a sapere, diciamo. Quindi io questo tabù ci tengo. La verità è che i miei tradimenti, cioè i tradimenti dei miei racconti, sono proprio altri tipi di tradimento, cioè sono un sentiero diverso da quello che gli altri si aspettano da te, che poi può essere anche quello appunto dell'amore coniugale che diventa un momento di sesso sulla spiaggia con un ragazzo più giovane, però è una delle possibilità. In genere i tradimenti, così, cioè in senso appunto ampio, come li enucleo io nell'asilo, cioè sono semplicemente una cosa che ti permette di fare un'ultima capriola quando sei messo all'angolo.
Lei cura una rubrica di posta del cuore, diciamo, per un noto settimanale italiano. Quanta ispirazione viene da quelle lettere? E soprattutto, davvero la gente le scrive ancora? Cioè, in formato elettronico, ma comunque, sì.
Diciamo che il direttore ha avuto la lungimiranza di farla diventare la posta dei sentimenti e non solo del cuore. Questo è ottimo perché mi scrivono
Certo.
di qualunque cosa. Per esempio, in questo momento c'è un forte sentimento sulla pace e sulla guerra ed è giusto che passi nelle pagine anche delle lettere, appunto, dei lettori, perché se no facciamo finta che se no ci distraiamo sempre, non ci si può sempre distrarre. Quindi è giusto che siano posta dei sentimenti. Non solo mi scrivono, ma mi scrivono anche in cartaceo. Cioè, a volte la beffa è questa, che arrivano le lettere alla redazione del giornale che è a Milano. Le poverette aprono le buste, tirano fuori la lettera, me la fotografano, me la mandano in allegato mail o su WhatsApp. Dopodiché io devo riscrivere la lettera, batterla perché la devo mettere nel corpo del testo, con cui confezionerò l'articolo, dunque la risposta. Per cui io mi trovo io a scrivere le lettere che altri scrivono a mano. Lei non ha idea di quanto si scrive, ma è bello anche. Io poi ho un'amica di penna anzianissima che ha cominciato a scrivermi da Taranto e io non posso risponderle sempre, però ogni tanto le mando i saluti e lei li fa vedere al figlio. Quindi poi mi ha scritto il figlio e mi ha detto: guardi, fa così contenta mia mamma quando la saluta sul giornale.
E da lì è venuta ispirazione per qualcuno di di questi racconti?
Allora, io vivo a Napoli e quindi l'ispirazione basta, cioè devo stare attenta a non farmi ispirare troppo, devo tenere la porta e il balcone chiusi, perché nel momento in cui esco giù, vado in giro per la città e sono bombardata di cose che interessanti, fuori dal comune o che mi fanno subito venire in mente una trama, una possibile trama. In questa raccolta di racconti c'è un racconto che si chiama Tempo Nostro, che è una cosa che io ho visto per strada, un racconto che si chiama Caffè, che è una cosa che ho visto in una casa, un racconto che si chiama Il Premio, che è una storia che mi hanno raccontato. Cioè, io sono, voglio dire, mi invento poco.
Questa ispirazione di Napoli, come riassumerebbe la sua città a chi vive un po' più a nord? Facciamo un esempio a caso in Svizzera.
Allora, Madonna, un riassunto, è una città mondo, è una città mondo, nel senso che è talmente composita e stratificata che da un quartiere all'altro della città cambia completamente la percezione che si ha, cambiano le persone, i negozi, il tipo di strada. L'unica cosa che non cambia è il clima. È veramente composita, umanamente molto accogliente, ed è una città che vive delle grandissime disgrazie, che un po' vengono dal fatto che ci stanno 150 anni di questione meridionale, diciamo, perché è la capitale del sud, quindi catalizza tutto. Un po' deviene dal fatto che è una città greca, cioè, ma quando io dico greca, dico che veramente a un certo punto uno cammina per i decumani, qua le strade sono divise, diciamo come Manhattan, no? Cardini e decumani, ad angolo retto. E a un certo punto un angolo retto invece gira perché segue la cavea di un teatro neroniano. Cioè, noi facciamo questa cosa qui, c'è cioè questa storia che continuamente con la quale abbiamo a che fare. Quindi in questo è una città gravata di bellezza, ma anche di fatica.
Il racconto che ha citato prima, che si intitola Caffè, tra le altre cose, presenta una bambina che legge e sogna di Emma Bovary. Posso chiederle quali sono stati i suoi primi incontri con la letteratura, diciamo molto alla larga, di sentimenti nella vita?
Sì, allora io ho letto da subito Topolino, che secondo me è un, diciamo, proprio l'inizio, no? Si comincia a leggere in stampatello ed è pieno di sentimenti Topolino. E poi leggevo molti romanzi di Liala. Liala è
Ah.
un'autrice degli anni 20, sì, che i miei genitori disprezzavano tantissimo perché è considerata un. Oggi si chiamerebbero i chick lit, cioè sono letteratura rosa. Tra l'altro con delle pruderie incredibili perché appunto siamo negli anni 20, quindi il massimo che facevano era si davano un bacio. Però a me
Certo.
piacevano tantissimo, mi divertivano molto, ma li leggevo a 8 anni, quindi voglio dire. Poi a un certo punto mi sono buttata sui classici perché poi tra le medie e le superiori, no, si cominciano a leggere tutti i greci, tutti i russi, tutti i francesi, no? Cioè, si prendono queste derive qua.
Amore, in tasca ci tintinnano monete, ma non per questo ci si evolverà. Viviamo in un paese in cui c'è pioggia, c'è neve, ma abbiamo bisogno di liquidità. Amore, qui non di solo pane vive l'uomo, qui si diventa vecchi al solo odore di chiuso, di stantio, polvere e umidità. Amore, che guardi incredula le ragnatele, cresciute tra il divano e la mia faccia. Tu credi che mi piace ingurgitare fiere, attese congelate goccia a goccia. Formalità della vita, lo sai, spaghetti e pollo a Detroit. E non mi dare consigli perché so già sbagliare da me. Credi che sia facile suonare, campare di parole in do minore e modulare in quattro quarti rime stese e chiudere i ritornelli in sol maggiore. Amore, con ritornelli usati compro il pane, stasera in prima fila non si ride, non è tanto d'accordo il titolare, su questo sì qualcosa da ridire. Amore, non è questione di sopravvivenza. Ma in questa buia stanza non c'è il sole, la primavera bussa alla finestra e la fortuna scappa sulle suole. E marama o ma le gambe o chissà, questo pinguino si innamorerà. Le mille lire ogni mese per chi, forse sarà meglio partire. Tesoro, tu guarda chi è venuto questa sera, c'è un'aria fresca come l'imbalera, ma non si balla più. Tesoro, ci sono i nostri amici ad ascoltarmi e l'attenzione certo scenderà su un pezzo troppo lento, troppo strano, su quattro soldi di tecnicità. Tesoro, questo pezzo porterà fortuna, di certo non andremo sulla luna, magari la darò a un amico artista, semmai la venderò anche a varietà. Amore, tu non guardarmi con la faccia triste, t'avrei giurato di non ricadere sull'aria di chi canta parlami d'amore, ma io lo faccio. Lo faccio perché tengo il mio sedere, lo faccio per trovare soluzioni, lo faccio perché a scrivere canzoni probabilmente non ci riesco più.
Stiamo parlando di amore e di sesso con Valeria Parrella, e quale sottofondo migliore di questa canzonetta di Massimo Donno che all'amore suo addirittura si rivolge direttamente, ecco. Ma visto che Valeria Parrella, dentro il suo Piccoli Miracoli, Altri Tradimenti, racconta appunto anche il sesso, riprendiamo la nostra chiacchierata proprio parlando di sesso e quanto sia difficile scrivere di sesso.
E tutte le sinestesie sono difficili. Cioè, come si fa a... Allora, noi ci ricordiamo Il profumo di Sue Skin, perché è uno dei pochi libri in cui ti fa sentire il profumo. Ci ricordiamo la Madeleine di Proust, perché è uno dei pochi passaggi letterari in cui ti fa sentire un sapore. Perché è difficilissimo avere a che fare con i sensi. E il corpo del sesso non sfugge a questa descrizione. Pensi che ci sta un festival in un quartiere di Milano in cui l'ultimo giorno è dedicato tutto alle pagine più ridicole di letteratura erotica ed è sempre pieno. Quindi io quando scrivo penso sempre, ma questi me lo leggerebbero al festivalino? Se mi rispondo no, continuo. Secondo me scrivere di sesso si può fare se tu dai pane al pane e vino al vino. Cioè se dici le cose come le pensi, come le diresti a un'amica alla quale ti confidi oppure come le diresti al tuo partner mentre stai facendo l'amore. Io faccio difficoltà però a sentirmi ridicola, perché io c'ho proprio un rapporto molto rilassato col corpo. Io non trovo mai che il corpo sia osceno, che sia una cosa da nascondere, non fa proprio parte della mia educazione, quindi non ci penso mai, quindi io sono molto rilassata quando scrivo in realtà di... mettendo sesso.
Non voglio tornare sulla presunta minorità del racconto rispetto al romanzo nella cultura italiana e nell'editoria italiana. A lei è mai sembrato che davvero ci sia una percentuale non piccola di lettori che non legge i racconti? Ecco, ha mai avuto questa sensazione che ci sia questa cosa tra i lettori?
Continuamente, perché io sono molto attiva su X, che sarebbe l'ex Twitter, si parla di letteratura. E ci stanno persone che leggono anche un libro a settimana, lo recensiscono, ne parlano, fanno vedere la copertina, che ammettono di non leggere i racconti, e a volte io mi trovo utenti che non so chi sono, però insomma, che dicono tipo, nonostante io, a me non piacciono i racconti, sto leggendo i racconti di Valeria Parrella, quindi cioè, mi fanno un'eccezione perché sono io, però ammettono di non leggerli. Cioè, io ho continuamente questo feedback.
E posso chiederle se per lei c'è un metodo per riconoscere quando una storia che le viene in mente è giusta per un racconto oppure è meglio per una forma più lunga?
Diciamo che non è mai successo che si siano trasformati tra di loro, cioè non è mai successo che io, avendo in mente una storia, 15 pagine, e poi dopo abbia detto, ah, questo però c'ha il respiro di un romanzo, mo me lo tiro più lungo, o il contrario. Non è mai successo che abbia tentato di scrivere un romanzo e poi abbia tagliato tutto e l'abbia ridotto a un racconto. Quindi ho le idee abbastanza chiare, secondo me. Però qual è la spia? Non lo so. E posso dire, non lo voglio sapere, perché sennò diventa una meccanica. Invece io vorrei vivermela ancora come un lavoro artistico.
Senta, tornando ai racconti, mi racconta la sua passione per la cultura classica. Cioè, qui c'è un racconto intitolato Didone. Lei tra l'altro ha già lavorato sul portare miti classici ai giorni nostri.
Diciamo così, Io scrivo perché sostanzialmente leggo. E leggo perché quando ho avuto un libro in mano non sono mai stata sola. Nei libri trovo sempre le risposte. Poi ovviamente è una questione di percezione. Non dico che ci siano, io dico che li trovo io. E questa cosa aumenta in percentuale con la poesia e i classici latino-greci. Quindi vado a leggerne di più. Poi ho studiato lettere classiche qui alla Federico II a Napoli, quindi ho avuto un primissimo imprinting, perché a 18 anni ti immatricoli all'università in Italia, questo imprinting immediato, subito ti si squadernano davanti i miti e quindi capisci se quella roba in qualche modo ti corrisponde. E a me corrisponde tutto, cioè nel senso che io, quando succedono fatti di cronaca oppure devo pensare più approfonditamente a qualche cosa, non ricorro alla filosofia, che pure potrebbe essere una buona tecnica, no? Ma ricorro al mito e ci trovo sempre la risposta. Cioè io credo che quasi, siccome i greci e i romani, quando hanno cominciato a scrivere tragedie, commedie e poemi, hanno trovato degli universali, poi quegli universali agiscono anche a 2000 anni di distanza. Per cui ci sono delle questioni che ogni tanto risorgono tra gli uomini e noi possiamo dare loro un nome che è Antigone, che è Filottete, che è le Troiane.
Nel racconto poi la sua Didone, col cavolo che si ammazza per amore di Enea,
Sì,
ecco.
no, la mia Didone ha troppo da fare, eh. Cioè è una donna, è una regina molto molto impegnata, dorme 4 ore a notte, non è salita sulla pira insieme al marito Sicheo, ma col cavolo che si uccide per amore, no.
C'è un'altra, diciamo, idea in quel racconto. Lei praticamente sostiene che ci sono questi re bambini che muovono guerre per paura. Non vorrei andare troppo oltre, ma qual è lo stato attuale del potere maschile nella storia? Perché è vero che siamo davanti ancora a un sacco di grandi guerre mosse da piccoli uomini, però forse qualcosa sta anche cambiando, non lo so.
Non so, forse questo non è proprio l'anno giusto per dirlo. No, io non credo che qualcosa stia cambiando. Credo che nelle democrazie occidentali, si stia facendo di tutto per, cercare di rompere il tetto di cristallo, come lo definì Hillary Clinton anni fa, no? Il soffitto di cristallo. Questo sì, sta succedendo. Però rispetto alle grandi questioni del mondo, è proprio niente. Lei pensi solamente alle donne iraniane. Per noi è impensabile, eppure sta succedendo, quindi. E poi ovviamente perché noi attribuiamo questo fatto al sistema patriarcale? Perché proprio è evidente che sono i maschi a muovere le guerre. Non solo perché in questo momento, che ne so, Netanyahu, Putin sono maschi, ma anche perché proprio queste sono ricerche, no, fatte dall'ONU. Le vittime maggiori di guerre sono bambini e donne. E perché le donne? Perché le donne difendono i bambini, perché quando hanno più difficoltà ad allontanarsi, si devono portare i bambini con loro. Quindi in realtà, cioè, questa statistica rende, diciamo, plastico evidente il fatto che le guerre le fanno gli uomini, non le fanno le donne.
E dunque, grazie mille Valeria Parrella. Vi
Grazie.
ricordo che Piccoli Miracoli e altri tradimenti è in libreria per Feltrinelli.
Alice.
Oggi pomeriggio con Alice stiamo osservando l'amore e le relazioni raccontate in due raccolte di racconti da due grandi voci della letteratura italiana contemporanea. Valeria Parrella, che abbiamo appena sentito, e Luca Ricci, che sta per arrivare con il suo gotico rosa. E già dal titolo si capisce che qui l'approccio è un approccio un po' laterale alla faccenda amorosa, che ha il rosa, certo, ma anche il nero del gotico, e che usa le relazioni come punti di partenza per costruire situazioni in un modo o nell'altro un po' inquietanti, quando non quasi horror. E per carità, sono storie che partono normalmente. C'è un uomo deluso dall'amore che medita di uccidersi, una coppia che si incontra per una relazione clandestina, un ragazzino che cade vittima, se così si può dire, di un amore oscuro. Ma insomma, senza perdere tempo in riassunti, che poi è anche una raccolta di racconti, quindi è bello scoprirla pezzo per pezzo. Non perdiamo tempo e andiamo da Luca Ricci, che io ringrazio per essere con noi e con Alice.
Grazie a voi.
Luca Ricci, è vero secondo lei che nella letteratura italiana in particolare, ma anche europea in generale, il metro con cui si misura lo scrittore è comunque sempre il romanzo? Perché è una cosa che mi sembra che accada meno nella tradizione anglosassone.
Allora, è senz'altro vero, ci sono una serie di luoghi comuni che da sfatare, diciamo. L'estrattezza italiana è storicizzabile, nel senso che affonda le proprie radici tra lo scontro tra classicisti e romantici all'inizio dell'Ottocento, in cui praticamente i romantici venivano additati appunto come cultori di folletti, maghi. Era una comunque dimensione che derivava dalla poesia cimiteriale anglosassone, quindi appunto una scrittura breve, una dimensione breve, che ad esempio Manzoni rigettò. E quindi, nonostante poi l'Italia non sia mai stata culturalmente paese di romanzieri, l'Ottocento si divise tra Leopardi e Manzoni, e tutta la scuola, diciamo, narrativa breve, che poi si incarnò in quel fantastico romantico del primo romanticismo tedesco, inglese, francese, venne completamente rigettata, ignorata dall'Italia, tant'è vero che noi abbiamo avuto la scapigliatura solo a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. E questo terreno, diciamo, non è mai stato recuperato fino in fondo. Se si pensa che anche nel Novecento noi abbiamo avuto grandissimi scrittori che erano anche, non solo romanzieri, ma anche grandissimi scrittori di racconti, nei nostri, diciamo, programmi ministeriali scolastici in Italia viene comunque sempre letto il romanzo e non la raccolta di racconti di Pirandello, di Verga. È difficile. E quindi il racconto è più difficile, non c'è mercato. Ci sono vari poi motivi. Il luogo comune, diciamo, più divertente è quello che vuole il racconto come palestra dello scrittore. Cioè, se sei uno scrittore di racconti, non sei uno scrittore che è ancora arrivato alla maturità. La maturità sarebbe invece scrivere un romanzo.
E invece, cavolo, la difficoltà del racconto è forse maggiore. Lei addirittura, se non sbaglio, scriveva che il racconto è una forma più onesta rispetto al romanzo.
No, onesto, più che onesto, spietato, nel senso che onestamente ti fa vedere se sai scrivere oppure no, in quel senso chiaramente onesto, ma proprio perché in 3, 4 pagine, 5, ma anche in dimensioni più lunghe, la cosiddetta novella, quindi con un'estensione maggiore rispetto alla short story di stampo anglosassone, comunque è impietosa, non si può sbagliare nemmeno una mossa e, diciamo, l'esterno e l'interno, la forma e il contenuto devono corrispondersi perfettamente, altrimenti il racconto non funziona. Questa poi, appunto, volevo finire, il luogo comune del racconto come palestra dello scrittore, smentito nei fatti da grandissimi scrittori maestri del racconto che non hanno mai scritto romanzi. Ad esempio, mi viene in mente uno che è un maestro del racconto, ma anche un maestro dei generi letterari moderni, Edgar Allan Poe, che praticamente scrisse solo racconti, oppure Raymond Carver. Ma anche in Italia, diciamo, ci sono degli scrittori che si sono divisi tra racconto e romanzi, ma che le prove più significative le hanno date nel racconto, ad esempio Buzzati. E quindi si potrebbe continuare poi questa lista. Questo è chiaramente una cosa che andrebbe a discapito del romanzo, che però è un genere ormai egemone, però è sempre stato, non c'è un'epoca d'oro del racconto che poi invece è stato, diciamo, scalzato da una forma diversa, antitetica e antagonista, cioè il romanzo, la forma lunga. È sempre stato il romanzo che dalla modernità poi si è impadronito, si è piazzato al centro della scena letteraria e ha fatto l'assopiglia tutto. Questo per varie ragioni, però poi c'è da dire anche una cosa, che il romanzo è stato parcellizzato, cioè la fruizione del romanzo moderno, perché esiste la modernità, quindi anche un sistema comunicativo e mediatico fatto dei giornali, è sempre stato parcellizzato, i grandi cicli romanzeschi europei spesso uscivano a puntate come feuilleton nei giornali, sui giornali. E quindi è anche un po' un arbitrio, una forzatura pensare che quei romanzi lì poi vadano presi tutti insieme, no? È come se fossero state delle serie, prima dell'invenzione chiaramente di Netflix e delle serie televisive. Quindi portarsi a casa tutto il romanzo significa poi portarsi a casa il cofanetto, le puntate insieme.
Già.
Però anche quei romanzi non erano visti o erano visti soltanto alla fine come un unicum, ma ma in realtà poi venivano somministrati settimanalmente, periodicamente a un pubblico. Quindi in realtà erano, se si vuole, anche grandi raccolte di racconti, a cui poi si dava il nome di romanzi.
Dunque, Gotico Rosa è una raccolta di racconti d'amore, effettivamente. Quando si scrive d'amore c'è sempre un problema, di cui abbiamo parlato anche con Valeria Parrella, e cioè che ci si confronta, a un certo punto ci si deve confrontare con la descrizione del sesso. Ecco, lei, che evidentemente è un teorico anche della forma e della scrittura, ha sviluppato per caso un metodo per scrivere di sesso? Si è dato delle regole?
Scrivere di sesso non è un problema, cioè non mi affligge come problema, perché in realtà non voglio scrivere solo o semplicemente o direttamente di sesso, ma volendomi occupare, diciamo, di relazioni, di rapporti di forza tra persone, tra individui, interessandomi appunto l'uomo e le donne, chiaramente, mi interessa anche parlare del sesso, ma in questa prospettiva, stabilendo questa priorità. Per cui diciamo che non volendo fare della letteratura, diciamo, erotica, ecco, non volendo autodefinirmi, autoghettizzarmi dentro un tipo particolare di genere o branca o sottogenere letterario, mi interessa fino a un certo punto, nel senso che lo vedo appunto un moto naturale. Parlando degli uomini, parlo anche del sesso che fanno tra loro e del fatto che questo sesso possa essere confuso con l'amore o viceversa. Racconto della pioggia, che è il secondo in Gotico Rosa, narra di due adulteri, quindi si tratta di un doppio adulterio, che si trovano in una città a metà strada tra le loro vite ufficiali e intrattengono questa relazione clandestina, raccontandola solo attraverso i giorni di pioggia. Sostanzialmente è la storia molto monotona vista dall'esterno di questa coppia che non esce, ma consuma appunto tutta la sua furia, tutta la sua passione rinchiusa dentro questo albergo di questa città d'arte a metà strada nella quale i due si trovano. Diciamo che è proprio tra i sette racconti quello che più specificatamente insiste su questo tasto, su questa linea. La pioggia in questo senso mi ha aiutato perché la pioggia, lo dico anche nel racconto, è proprio un elemento che si integrava benissimo nella loro furia, a rappresentare anche la loro furia sessuale, la loro smania sessuale, perché appunto è questo elemento liquido che goccia, che non finisce mai. Tra l'altro, appunto, ho provato a scrivere sperimentando una prosa senza il senno di interpunzione più potente, cioè il punto senza fermarsi mai. Ho usato solo il punto e virgola, ma il punto fino alla fine, proprio per rendere liquida, per rendere liquefatto, per il costrutto di questo io narrante, il lui che racconta e rappresenta. Ma anche qui l'aspetto interessante poi è quanto in questo sesso sia scambiato per amore, sia scambiabile per amore, quanto loro attraverso i loro corpi in realtà vogliano qualcos'altro. Quello che chiedono attraverso i corpi è sempre comunque un riconoscimento, un rispecchiamento, una domanda d'aiuto, un voler essere salvati e poi vedere quanta impotenza arriva un temporale dopo l'altro a sgretolare questa illusione.
Ecco, visto che ha parlato di questo tema, credo che si ritrovi poi in un altro racconto che c'è, che è il racconto, si intitola Vitalità dell'amore, in cui un dottore cinquantenne inizia una relazione con una ragazzina quindicenne che si prostituisce e, tra le altre cose, il racconto segue la costruzione nella mente di quest'uomo, come dire, della messa in scena dell'autenticità di una relazione, no? E sinceramente mi ha fatto riflettere, mi rendo conto di dire una banalità, sul fatto che l'amore poi è sempre una messa in scena, cioè è una costruzione sopra un impulso, primordiale.
Allora, dunque, c'è sempre una situazione particolare, che è, nella sua particolarità è memorabile e che poi però, come dire, prova a toccare, i bisogni e le riflessioni di tutti, no? Cioè, per me la letteratura ha proprio il compito, più che rappresentare, più che insegnare qualcosa, o più anche che essere un surrogato d'esperienza nella vita di qualcun altro, tutte cose chiaramente sacrosante, ammissibili e possibili in letteratura. Serve proprio a spingere a una riflessione il lettore e quindi a chiedersi attraverso la storia particolare di questo dottore, di questa baby squillo, che giocano molto seriamente all'amore per un anno, da un San Valentino a un altro, quanto bisogno ci sia della messa in scena nella nostra vita, quanto l'amore non sia una grande messa in scena, ma non in senso negativo, anzi direi piuttosto in senso positivo. L'inganno alla fine, l'illusione contro la disillusione, contro il disinganno, la menzogna contro la verità, qu quanto è corroborante, quanto è vitale. E non a caso, infatti, in vitalità dell'amore, il momento più tragico coincide in realtà a l'abbandono dell'inganno, l'abbandono della menzogna e il sospetto di essere tornati lucidi. È lì il momento in cui, senza svelare poi chiaramente la trama e gli avvenimenti del racconto, però è lì che il protagonista crolla, è lì che scoppia proprio in un pianto, si accascia per la strada addirittura, nel momento in cui cade il velo di Maya, cioè si rende conto che probabilmente appunto questo amore era solo un rapporto mercenario.
A lei è capitato di pensare quanto leggere ha cambiato il suo modo di vivere l'amore?
Tutto quello che chiaramente leggiamo, vediamo, ascoltiamo, concorre ad aumentare la nostra esperienza e concorre a costruire la costruzione del nostro mondo interno, intellettuale, ma anche esterno, relazionale, empatico. Detto ciò, non credo che il verbo cambiare sia il verbo giusto. Dei libri mi hanno aiutato a non cambiarmi, a rivelarmi a me stesso, per cui in realtà tutto quello che proviene dai libri ha un effetto di rispecchiamento, di interpolazione, di mediazione, non interviene direttamente a cambiare, se no appunto si arriva all'aberrazione che poi l'arte non può più essere autonoma perché diventa qualcosa da prendere seriamente nel modo sbagliato, cioè siccome ti cambia, siccome ha il potere di cambiarti, deve essere irreprensibile, in qualche modo deve costituirsi come exemplum e si tornerebbe al Medioevo e no, questo no, questo non mi sta bene, la letteratura deve essere libera, deve essere scorretta, deve essere bianca e nera, deve essere flessibile, deve essere autonoma, deve stare sopra o sotto, ma mi va bene anche sotto rispetto al flusso costante di informazioni da cui siamo rintronati e che contribuiamo anche noi con le nostre vite social, ormai più vere della realtà, più vere della verità, a spacciare.
Vorrei arrivare al racconto che dà il titolo alla raccolta, quindi Gotico Rosa. Nel racconto c'è uno scrittore che, quando entra in crisi con la moglie, non riesce più a scrivere. Le è mai capitato che momenti di crisi personale, sentimentale, coincidessero con momenti di crisi creativa?
Se ne hai bisogno, se è il tuo strumento espressivo, diciamo, d'elezione, lo usi con qualsiasi stato d'animo, può cambiare appunto e può influire il tuo stato d'animo sulla tua scrittura, ma la tua scrittura continua, ecco, non è che si ferma, ce n'è di meno, ce n'è di più a seconda di come stai. Poi si possono attraversare dei periodi di sterilità, dei periodi di particolare ispirazione, particolare fervore creativo. Però diciamo che tendenzialmente non si tratta neanche di essere metodici, si tratta proprio di intendere la scrittura come un modo di stare al mondo, ecco, come un posto nel mondo. Se questo è l'approccio, diciamo, al tuo lavoro, chiaramente risentirà della tua vita privata, ma non fino al punto poi da spingerti poi alla non scrittura. Ecco, questo no, non è la mia esperienza personale. Poi rispetto al racconto Gotico Rosa è proprio quello, diciamo, omonimo rispetto al titolo, che mette insieme questi due generi, che sono appunto due generi famosi di successo letterari, il gotico e il rosa, il gotico per derivazione, il nero, il fantastico anche, quello di tradizione europea appunto di cui si parlava all'inizio della nostra conversazione, quello che in Italia non c'è mai stato, è arrivato molto dopo. E il rosa, che per estensione possiamo addirittura definire chiclete, la famosa letteratura per gallinelle, o romance, che insomma fa ancora dei numeri spaventosi da un punto di vista proprio del mercato. Ecco, è uno dei modi per accedere poi alla cultura bestsellerista e ai numeri da bestseller per eccellenza. Quindi ho giocato proprio a mettere insieme questi due generi, a farli convergere, a farli non tanto incontrare quanto scontrare.
È vera questa cosa, cioè Gotico Rosa diventa poi nel racconto una storia di fantasmi, non solo una storia d'amore. Se dovesse proprio riassumere cosa c'è all'incrocio, allo scontro tra queste due strade del romantico e dell'orribile, c'è qualcosa di interessante.
C'è senz'altro un'ambiguità di fondo. Todorov definiva questo scontro, questa intersezione tra razionale e irrazionale, e se vogliamo appunto anche tra nero e rosa, una esitazione che ha il lettore nei confronti di quello che si sta raccontando. E anche nel racconto gotico rosa, se vogliamo, c'è questa coppia che si sposa, sposandosi fonde le fedi dei nonni di lei, come atto di estremo romanticismo, poi si ritrova dentro quest'inverno in cui i due non sono felici, ma non solo non sono felici, come manifestano la loro infelicità? Tradendo le loro nature, cambiando le premesse del loro rapporto e sostanzialmente scoprendosi molto diversi insieme, ma anche come individui, da quello che pensavano di essere. E questo è un evento che, diciamo, è soprannaturale o è naturale? Si tratta di un atto di possessione quasi demoniaca, nera, rispetto alle fedi, fuse che appartenevano a due persone che adesso non ci sono più, a due defunti, oppure si tratta che semplicemente la coppia si scopre diversa a causa del matrimonio, a causa dello stare insieme, a causa della convivenza, a causa della quotidianità, a causa del logoramento del rapporto, eccetera, eccetera. Esitazione, ambiguità.
Grazie mille a Luca Ricci per essere stato con noi ad Alice quest'oggi.
A voi, grazie.
Ricordo, Gotico Rosa è nelle librerie per l'editore La Nave di Teseo.
I do not agree. This is not for me. No. Musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me. I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree. This is not for me. No. Musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me. I won't let it be. No musical genocide. Give me a blues song. Tell the world what's wrong. And what about the gospel singer? Heavenly messages of love. And woe the soul man with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree. I do not agree. No. For me. Come on, come on, come on, come on, come on, people. Come on.
La voce di Gregory Porter ci porta verso l'ultimo autore di questo pomeriggio, con Alice. E insomma, abbiamo parlato molto di amore in questa puntata di Alice, e potremmo dire che l'amore è anche al centro del mini market della signora Yom, che è un caso letterario assoluto, è stato l'anno scorso in Corea, e che trova adesso traduzione italiana per Salani. Lo sapete, la Corea del Sud è in questo momento storico uno dei paesi che sta esportando più cultura in generale. Caso più eclatante, ovviamente, il regista Bong Joon-ho, premio Oscar per il meraviglioso Parasite nel 2019, ma anche, per dire, la musica con il pop coreano che stravende in tutto il mondo. E proprio a Milano, che è dove ho incontrato l'autore di questo libro, Kim Ho-yeon, la settimana scorsa, per la settimana della moda, si sono viste scene di delirio giovanile perché alle sfilate erano ospiti proprio alcune star della musica coreana. Quindi, di questa ondata di cultura coreana che arriva in Occidente, fa parte senza dubbio anche una piccola ondata letteraria che coinvolge diversi generi, e il mini market della signora Yom sembra far parte di un genere editoriale che sta avendo molto successo negli ultimi tempi e che però noi conosciamo come un genere sì sempre orientale, ma giapponese. Li chiamano i cosiddetti feel good books e sono i libri che fanno stare bene, cioè romanzi che sono costruiti per offrire al lettore un senso di piacevole conforto, quasi la versione intellettuale di un massaggio dopo una lunga giornata di lavoro, no? E devo dire che anche questa storia di Kim Ho-yeon ha un che di confortevole, perché seguiamo appunto la signora Yom, che conosce per caso un senzatetto alla stazione di Seoul e gli offre un lavoro nel suo mini market, che è una piccola attività commerciale e allo stesso tempo un microcosmo, no? Popolato di personaggi, ognuno con la sua storia, e ognuno verrà in qualche modo toccato dall'arrivo di questo personaggio strano, scomodo, una volta si sarebbe detto lontano dalla vita borghese, no? E dunque, è questo un libro che può far parte di questa ondata di feel good books che è partita dal Giappone? Perché anche la copertina sembra richiamare quel tipo di produzione. E questa è stata proprio la prima domanda che ho rivolto a Kim Ho-yeon.
저는 저 일본 소설에 대해 아는 바가 없습니다. 그리고 저는 이제 제 소설을 쓰고
Sinceramente no, non conosco questi libri e quindi non so dire niente al riguardo. La copertina del mini market della signora Yeom è stata creata da un artista che non conoscevo prima ed è stata decisa ovviamente dalla casa editrice. Quindi da parte mia non c'era alcuna intenzione di seguire qualche esempio. Ecco.
제가 이 표지에 대해서는 딱히 드릴 말씀이 없습니다. 다만 한국에서 이 책이 잘 되고 이렇게 이제 건물을 배경으로 한 표지가 많이 나오긴 했습니다.
Dunque, Kim Ho-yeon sembra rifiutare l'idea che il mini market della signora Yom faccia parte di un'onda letteraria di origine giapponese, però è innegabile che la cultura coreana e quella giapponese abbiano diversi punti di contatto, e il primo che mi viene in mente è quello dei fumetti, manga in giapponese e manhwa in coreano. Tutti e due i paesi sono grandi consumatori di fumetti, oltre che di letteratura senza disegni.
일본과 한국은 이웃에 있고 문화적으로도 만화와 만화가 있듯이 그리고 일본 소설과 한국 소설이 있듯이
Beh, Giappone e Corea come paesi siamo vicini, quindi è normale che abbiamo molte cose in comune. Abbiamo un'influenza reciproca, però vorrei dire che non è solo la cultura coreana a essere influenzata da quella giapponese. Anche i giapponesi prendono qualcosa da noi. Comunque, sono contento che abbia citato i fumetti come punto di incontro tra le due culture. Personalmente, ci sono molti autori di fumetti giapponesi che mi piacciono. In Corea, i fumetti giapponesi, i manga, vengono spesso prodotti come libri cartacei, mentre i fumetti coreani vengono consumati soprattutto tramite internet. Diciamo che sul mercato sono due punti di forza diversi, per il fumetto giapponese e per quello coreano.
La protagonista del mini market della signora Yom è una donna cristiana. Il cristianesimo è effettivamente molto diffuso in Corea, però la maggior parte della popolazione si dichiara non religiosa. E quindi perché Kim Ho-yeon ha scelto una donna cristiana come protagonista?
Yeah, 염려사라는 캐릭터는 노숙자를 자기 가게 알바를 시킬 정도로 뭔가 좀 배포가 있고 좀 베풀 수 있는 어른이어야 됩니다.
Dunque, la signora Yeom è una persona straordinaria, è una donna capace di offrire un lavoro, una possibilità a chi non ce l'ha. Volevo creare un personaggio pieno di rispetto per gli altri, di buon cuore. Così ho pensato che sarebbe stato corretto se questa signora fosse stata cristiana, perché è come se incarnasse l'ideale del buon samaritano, no? Era credibile che fosse cristiana e anche che fosse un'insegnante in pensione, una capace di offrire a chi la incontra una lezione positiva. Insomma, è facile capire perché ho dato al personaggio queste caratteristiche.
선생님이라는 지식인이기 때문에 조금 더 사회에 책임을 지려는 마음으로 그런 노숙자를 받아들일 수 있다. 그래서 지식인이라는 선생님이라는 설정과 크리스티안이라는 설정이 이 염려사가 독고를 받아들이는 판타지를 조금이라도 좀
Nel romanzo c'è sempre in qualche modo una certa tensione verso la spiritualità ed è strano pensare al fatto che noi occidentali spesso vediamo la Corea come un paese caratterizzato dalla tecnologia, dalla modernità, dal consumismo, ma la spiritualità non è la prima cosa che mi viene in mente se penso alla Corea.
제 견해를 묻는 거니까 제가 대답을 드리자면 저의 견해로 이 작품과는 상관없이 한국인들 굉장히 복잡합니다.
Noi coreani siamo complessi. Come popolo abbiamo sopportato molte guerre, la divisione con la Corea del Nord, una lunga dittatura. Siamo passati attraverso molte avversità. Abbiamo dovuto sopportare cambiamenti drastici. La società coreana è fondamentalmente confuciana. Però quella confuciana non è una religione, è più una tradizione, una filosofia, un modo di vivere. Ed è ironico che una società fondata sullo spiritualismo confuciano abbia poi tutta questa tecnologia, tutti questi elementi di materialismo capitalista, tanto che da fuori è vero che molte persone possono vedere la Corea come un paese assai poco spirituale, ma non è così. Anche noi cerchiamo un contatto spirituale. Ecco perché ci sono tantissime chiese, ad esempio. Quindi capisco il suo punto di vista.
영적인 것들에 많이 집착합니다. 반면 또 이제 자본주의적으로는 테크놀로지에 집착하죠. 그래서 이게 아이러니컬한 게 볼 때 영혼이 없어 보인다고 생각하는 것도 이해가 됩니다. 왜냐하면 복잡하기 때문입니다. 예. 그리고 그건 꼭 우리나라만 그렇다고 생각하지 않습니다.
Kim Ho-yeon ha costruito tutta la vicenda del mini market della signora Yeom intorno a questi due personaggi, a questi due pilastri, appunto, la signora e il vagabondo. E quest'ultimo è, in fondo, il vero motore del racconto. Ma come sono visti i senza tetto dalla società coreana?
한국에서 노숙자는, 제가 어제 흥미로운 이야기를 들었습니다. 이탈리아에서는 노숙자들이 좀 공격적이고...
Il senza tetto in Corea generalmente non fa paura. Magari era una persona normale a cui è capitato qualcosa che lo ha reso un senza tetto. Credo che rispetto ad altri paesi, in Corea si guardi ai senza tetto con una certa simpatia. Ieri a Milano ho parlato con diversi lettori italiani e ho notato che per loro i senza tetto erano spesso qualcosa di cui avere paura, quasi avessero una malattia, la peste. Credo sia una differenza fondamentale di cui tenere conto. Il titolo originale del libro è qualcosa tipo Il mini market scomodo. Quindi io volevo creare una situazione di disagio, di imbarazzo nei personaggi che abitano questo mini market. E l'ho fatto inserendo il personaggio del senza tetto, che è lontano dall'idea di normalità, tanto che all'inizio non riesce neanche a parlare bene. È un elemento di scomodità, appunto, che rende l'atmosfera più strana.
Character arc. Yeah. 독고라는 주인공의 캐릭터 아크를 짤 때 처음에는 모두가 경계하는 불편해하는 노숙자였다가 이 사람이 선의를 받고 나서
Il senza tetto comunque è un personaggio destinato a compiere un percorso evolutivo, un cambiamento. All'inizio si capisce che il suo passato è difficile, ma poi diventa chiaro che lui è un agente che diffonde la gentilezza e che alla fine ha un impatto positivo molto più grande della singola situazione.
궁금하게 가는 거죠. 그 마지막에 독고의 1인칭으로 정체를 밝힙니다. 그리고 거기에 대한 거는 호불호가 있습니다.
Tra le pagine del mini market della signora Yeom, la chiave che permette di risolvere tutte le situazioni di difficoltà Beh, è quasi sempre la fiducia. Era questo il messaggio fondamentale del libro per Kim Ho-yeon?
Very important question. And 저 자, 작가인 저 자신도 저도 밀라노 같은 대도시 서울에서 삽니다. 예, 서울에서는 눈 감으면 코 베어간다는.
Seoul è una città che possiamo paragonare a quella in cui ci troviamo adesso, Milano. Diversa, ma simile. Io vivo a Seoul da sempre e a Seoul abbiamo un detto: non chiudere gli occhi, altrimenti ti tagliano il naso. Quindi, in generale, nelle grandi città del mondo, la fiducia è merce rara, diciamo. Io credo però che la fiducia sia molto importante per tutti noi e credo che la maggior parte della gente abbia un cuore buono, che sia disposta ad aiutare altre persone. La gentilezza e la fiducia esistono l'una grazie all'altra. E poi, insomma, io fino a poco tempo fa ero un autore di nessun successo e ora invece milioni di lettori hanno letto questo libro. Quindi non posso che concludere che la lezione sulla fiducia che contiene faccia presa sulla gente. Sono cose semplici ma reali. La gentilezza, la fiducia, l'apertura verso gli altri.
그런 인간에 대한 믿음과 선의를 포기하지 않았다는 것을 그거 니즈가 있다는 것을 저는 증명했다고 생각합니다. 그리고 이탈리아도 그랬으면 좋겠습니다.
In Corea, ad esempio, l'amicizia è molto importante. A volte può essere considerata più importante dell'amore familiare. Che poi c'è un'idea di famiglia più larga. Ad esempio c'è un detto che recita «il tuo vicino è tuo parente». Quindi per noi non è una cosa rara pensare alla relazione di sangue come una cosa non necessariamente così fondamentale. Un vicino, un collega, può essere una persona importante. Credo che in questo senso da noi sia molto forte il sentimento della collettività. Ad esempio, se siamo colleghi, lavoriamo per lo stesso scopo. È questo che ci ha permesso di superare molte difficoltà in passato e credo che porti anche a un senso generale di familiarità più diffuso.
먼 친척보다 한국 사람들에겐 이웃 사촌이라는 말이 있습니다. 이웃이 가족 같다는 뜻이죠? 예. 그렇게 얘기하면 될 것 같습니다.
Se, secondo Kim Ho-yeon, il suo romanzo è figlio del senso della collettività coreano, rimane da chiedersi che ruolo giochi un luogo come il mini market proprio in questo senso di collettività.
편의점이란 공간은 이미 원래 한 30년 전에 한국에 편의점이 들어왔을 때는 되게 낯설었고.
Dunque, 20 anni fa, quando sono nati i primi mini market in Corea, erano tutti gestiti da grandi aziende, catene della grande distribuzione. Inizialmente era un non luogo, una creatura del grande capitalismo che faceva concorrenza ai negozi di quartiere e li faceva chiudere. Però con il tempo questi mini market sono diventati luoghi fondamentali nella vita di noi coreani, aperti 24 ore su 24, in città dove la gente compra tutte le ore, mangia tutte le ore. E adesso ce ne sono anche di piccoli, a gestione familiare. Io credo che i mini market siano destinati a resistere in Corea. Non credo che verranno spazzati via. Almeno lo spero. Anche perché così anche il mio libro resterà amato per sempre.
맞아서 한국에서 편의점이 이렇게 잘 되는 것 같고 우리 한국인들의 습성이 바뀌지 않으면 편의점은 계속 잘 될 거라고 생각합니다.
E dunque, non sappiamo niente del futuro, ma sicuramente nel presente. Il mini market della signora Yom è un libro molto amato dai lettori e molto venduto. Se volete, è nelle librerie per l'editore Salani.
Alice. Alice.
E dunque, amore, relazioni, prima o poi ne capiremo qualcosa anche noi, eh? Ma nel frattanto, se non altro, possiamo leggere storie interessanti che di questi argomenti parlano. Storie come quelle di Piccoli Miracoli e altri tradimenti di Valeria Parrella, di Gotico Rosa di Luca Ricci e di Il mini market della signora Yom di Kim Ho-yeon. Vi ricordo che trovate tutte le clip e la puntata integrale in podcast sul sito e sull'app RSI. Come sempre, invece, Alice torna sabato prossimo, poco dopo le 2:30 del pomeriggio. Un saluto da me, Michele Serra, e a risentirci presto.